Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
Particolarmente accaldata ti vedo.
Insomma, fa un caldo pazzesco.
In regia Mauro Magnitosi.
Siamo a novembre, bah.
E dunque, parliamo, indovinate di chi? Di Giorgia Meloni, perché ieri la nuova Presidente del Consiglio ha pronunciato il suo discorso programmatico alle Camere e ha ottenuto la fiducia per il suo governo. Ma perché ne parliamo? Perché tra i numerosi punti che ha toccato ha parlato anche di giovani e lo ha fatto in modo abbastanza irrituale, ricordando il suo passato movimentista e invitando i ragazzi a esprimere sempre la propria libertà di pensiero, anche contestando la Premier e il governo. I giovani sono anche al centro delle conversazioni del mondo della comunicazione proprio per la capacità di abbracciare cause sociali e oggi più che mai esprimono questa attitudine attraverso un attivismo che influenza positivamente le scelte dei brand e dei consumatori. E siamo arrivati al nostro punto. Secondo l'indagine The New Cascade of Influence, un'edizione speciale del Trust Barometer di Edelman, le persone tra i 14 e i 26 anni, ossia la generazione Z, sono particolarmente convinte di doversi battere per il benessere della società. Beati loro.
Dovrebbe essere così, no? Sì. Sempre. Comunque, non è più una novità, infatti, che le tematiche sociali e politiche hanno un impatto decisivo sulle strategie dei marchi per via di un brand activism sempre più esteso tra i consumatori che scelgono di premiare o di boicottare un brand in base a quanto sia in linea con i propri valori e convinzioni. La tendenza è confermata dal 73% della generazione Z, appunto, con un picco dell'84% tra la fascia più giovane, 14-17 anni. Il 56% di loro, con un picco del 58% tra il 18 e i 26 anni, è preoccupato dalle problematiche legate a sicurezza, salute o economia. Una certa maturità, insomma. A riprova dell'impegno politico e sociale di questi ragazzi, il 70% di loro ha dichiarato che nel 2021 era attivamente coinvolto in una causa di questo tipo.
I Gen Z influenza il modo in cui si diffondono e consumano le informazioni, al 63%, e anche il modo di guardare film e TV, 60%. Inoltre, ed è forse uno dei dati più sorprendenti di questa ricerca, cara Silvia, la Gen Z è in grado di esercitare un impatto significativo sulle fasce più alte, cioè quelle più anziane.
Sì.
Addirittura, il 58% della popolazione globale ha dichiarato di essere influenzato dai giovani per gli acquisti, mentre il 52% ha affermato di subirne il fascino per le convinzioni, compreso il modo in cui sostengono le cause a cui tengono.
Un altro dato interessante è che l'influenza della generazione Z si estende anche alla cultura del posto di lavoro e ai comportamenti finanziari.
Addirittura.
Quasi due terzi della popolazione globale, 63%, afferma che i più giovani stanno modificando sia le politiche da parte dei datori di lavoro, sia il modo in cui le generazioni più anziane risparmiano e investono, influenzano anche in questo tema. Bene, 52%. Grazie alla loro cultura digitale. Inoltre, questa influenza si estende alle generazioni più anziane senza figli, quindi che non hanno un confronto diretto con questi giovani.
Rimango un po' basito, quindi tutta quella figura tipica degli anziani che borbottano, magari guardando i lavori in corso, e dicono: ma questi giovani di oggi. A me sembra invece.
Secondo me la dialettica esiste, però c'è anche un cambiamento in atto.
Comunque, la generazione Z sta esercitando un'influenza anche in assenza di un legame familiare immediato. Un fenomeno in grado di innescare un effetto a cascata nei comportamenti d'acquisto dei consumatori di tutte le generazioni, sottolineando quindi la loro grande forza di attrazione. Crediamoci. Vogliamo crederci a queste ricerche. Sta cambiando tutto quanto. Secondo me il periodo pandemico ha rivoluzionato tutto il nostro modo di pensare. C'è niente da fare.
Certo, infatti, è proprio rivoluzionario, anche lo vediamo tutti i giorni.
Adesso guardo Mauro Magnitosi e gli dico di fare qualche cosa e lui la fa. Falla? Così, improvvisamente.
Perché di solito si oppone.
Ma perché si oppone? Invece io, essendo nettamente più giovane, dico fallo e basta, stai zitto. È così. Alaska, sembra un gioco di parole, invece è un brand musicale che ha appena pubblicato questo disco, Still Life, in una forma di elettronica molto classica, alla Boards of Canada, Aphex Twin. Evita in questo disco Alaska Alaska di tirare fuori musiche troppo aggressive, troppo, diciamo così, quasi live, incentrate magari anche sull'uso della chitarra. Invece è un secondo lavoro questo degli Alaska Alaska, che è una sorta di rapimento di basso profilo. Attenzione, perché c'è dell'elettronica e potrebbe suggestionarvi Alaska Alaska.
Si vede dal mattino.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 57esima puntata del nostro format. Tutte le altre puntate andate ad ascoltarle tranquillamente sul nostro sito dailyonline.it, c'è una pagina Daily on Air con tutti i file, con tutti i podcast di questa magnifica esperienza che ci tiene impegnati e che vi intrattiene dallo scorso mese di febbraio. Non sembra vero e siamo quasi a fine anno, e quindi è il momento delle notizie più belle e anche quelle meno belle, comunque contenute sia sul Daily Media sia sul Daily Net, e non dimenticate anche il Daily Magazine, fra un po' un nuovo numero in rampa di lancio. Iniziamo con City News, che lancia Dentro Roma, il primo podcast ufficiale di Roma Today, un format con cadenza settimanale che fungerà da approfondimento delle notizie più calde della capitale, raccontate dai vari protagonisti, guarda caso romani.
Allora, ne parlavamo prima, sì. Anche se ci sono quasi 20 gradi, quasi. È tempo di pensare al Natale.
Sì, è un Natale californiano.
Sì. E infatti Rai Pubblicità e Publitalia hanno già pubblicato l'offerta commerciale delle Strenne. La concessionaria Rai conferma la politica del 2021 e punta su una crescita degli ascolti del 3% nel periodo proprio delle feste. E su eventi come Telethon, l'anno che verrà del 31 dicembre con Amadeus, che farà anche l'estrazione finale della Lotteria Italia,
no,
il 6 gennaio.
Ci riconnetto subito.
Danza con me di Roberto Bolle, il 1 gennaio, che è un appuntamento importante. E la finale di Ballando con le Stelle il 23 dicembre. Anche Publitalia conferma continuità con l'anno scorso, che vedremo anche nei palinsesti.
Ah sì, va bene.
Torniamo terra a terra con... non terra a terra, stiamo parlando sempre di cose importanti, però... torniamo sulla terra con Bennett, che arriva su TikTok nel segno della customer experience per vivere il mondo dell'insegna distributiva in maniera evoluta. Protagonista sui principali canali social, un nuovo sito, una piattaforma e-commerce rinnovata e l'app sono state fondamentali per coinvolgere sempre di più i clienti di età e profili diversi. Bennett.
La Sergio Bonelli Editore,
caspita,
che è la casa editrice di fumetti
Tex,
culto,
Dylan Dog, Tex,
Dylan Dog, Martin Mister, sì, Nathan Never, sì, sì, tra gli altri, appunto, ne ha tantissimi, debutta nel mondo della produzione audio-video con il marchio Bonelli Entertainment.
Ma dai.
Sì, e lancia due cose già pronte. La prima è una serie animata, si chiama Dragonero i Paladini, andrà sulla Rai, sulle reti Rai, sì.
Che roba anni 70, dimmi, poi?
E poi invece sta uscendo anche al cinema con Dampire, penso che si dica così, sì, che è un altro dei suoi fumetti, appunto, un altro dei suoi brand.
Certo. Nasce Ariston One Team, ecosistema di prodotti e servizi digitali sviluppato insieme a Caffeina, un vero e proprio hub digitale utile per avvicinarsi e offrire servizi sempre più innovativi, integrati e attenti alle esigenze del target dei professionisti.
Domani parte il live di X Factor dell'edizione 22, l'ennesimo live di X Factor.
Finalmente, c'è Magnitosi che ha portato anche lo spumante, dai, tira.
E la FinTech Hype è official partner dell'evento, insomma, di questa edizione live.
Sì.
Ogni settimana metterà in palio i biglietti per assistere ai live show.
E tu ci vai?
E lancia, ma non lo so perché no, vedremo. E lancia il contest Hyper Factor per vincere gadget ufficiali di X Factor e 10 accessi alla finale. Questo sarebbe interessante.
Ecco.
A novembre al via anche Hype Sound, cioè i concerti esclusivi dei partecipanti alla gara.
Torniamo indietro nel tempo con un grande brand, con una grande sigla del mondo punk, post-punk, new wave. È gotico anche, perché stiamo parlando di Siouxsie and the Banshees, che tornano
che
con
meraviglia,
nuovo,
che meraviglia,
che tornano con un nuovo album, però è un album vecchio, nel senso che è un album di rifacimenti di canzoni che magari non avevano trovato, alcune molto famose, altre invece più nascoste, come questo Lato D, che è il Dia de los Muertos,
perché tra poco
è il giorno dei morti, naturalmente, e quindi da questo All Souls andiamo a sentire la rinnovata Siouxsie and the Banshees.
Bye.
La muerte va de viaje. Esta es música del otro mundo.
Buenas noches y adiós. Hasta luego, mi amigos. See you in heaven or see you in hell. I will be level and I will be well.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Daniel Nair, The Sound of ADV, è arrivato il momento della nostra intervista. Il mercato dei podcast è in forte ascesa, ma guarda un po'. Secondo Ipsos, nel 2022 gli ascoltatori in Italia sono 11,1 milioni contro i 9,3 milioni del 2021 e i 7 milioni del 2019. Quindi è un fenomeno in grandissima espansione. Allo stesso tempo non ci sono modelli di business consolidati, però il podcast si sta affermando come veicolo di comunicazione pubblicitaria. E noi abbiamo la fortuna di parlarne con Paolo Pacchiana, co-founder and head of network dell'audio media company Voice. Buongiorno Paolo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Paolo. Sono Silvia Antonini.
Ciao, come state?
Bene, bene, grazie. Bene, grazie. Grazie di essere qui con noi. Allora, parliamo di Voice. Voice è la vostra azienda che nasce come una startup tecnologica e poi si è trasformata in una podcast creators company. Ci racconti come si è evoluta questa azienda e cosa la contraddistingue?
Certo, beh, noi praticamente siamo nati nel 2018, un po' figli del fatto che in America il fenomeno podcast si era già evoluto da qualche tempo, noi guardando di là abbiamo pensato di portare qualcosa anche in Italia e siamo partiti con la tecnologia. Abbiamo creato un algoritmo proprietario che sostanzialmente, in base ai gusti musicali degli utenti, proponeva nuovi podcast. Soltanto che forse era un po' troppo presto, perché se si parlava di podcast nel 2018 in Italia, oddio, cioè le persone strabuzzavano gli occhi.
Sapevamo cos'era, diciamo, praticamente, niente, non sì, avevamo esatto. Coscienza.
Esatto, esatto. E sostanzialmente ci si è resi conto di una cosa, di contenuti ce n'erano molto pochi, quindi certo. Non c'era molta selezione e visto che comunque tutti noi veniamo dal mondo dei contenuti, ci siamo detti ma perché non creiamo noi dei contenuti? E da lì è nata un'opportunità con un primo brand che ha abbracciato il progetto, abbiamo creato per loro un podcast che si chiamava Prime Svolte. E dal 2019 poi è stato uno dei migliori podcast dell'anno secondo Apple. E da lì siamo partiti, allora, diciamo, un po' con l'assetto di agenzia che creava podcast per le aziende. 2019-2020, poi è arrivato il Covid e nel mentre abbiamo iniziato a costruire quello che poi è diventato Voice, quindi un brand che noi piace definire Podcast Creators Company perché creiamo podcast insieme a content creators nativi, cioè podcaster che nascono nel mondo podcast come noi siamo nati nel mondo podcast. Quindi se posso, cioè, diciamo, la differenza principale è il fatto che noi lavoriamo con persone che sono proprio native, non sono influencer che vengono da altri mondi o content creator che si stanno approcciando all'audio, cioè sono persone che nascono in audio e stanno facendo come punto focale della loro comunicazione il podcast.
Bene, intanto qual era il brand che per primo ha debuttato in questo format?
Sì, abbiamo lavorato con Mini.
Mini. Bene, allora abbiamo detto che il mercato dei podcast è in grande espansione, però mi sembra che i modelli di business non siano ancora tanto consolidati, che ci sia ancora un po' di lavoro da fare in quel senso.
Esatto.
Quindi voi come vi state orientando? Voi come state ipotizzando, state già facendo lo sviluppo della vostra azienda?
Sì, noi ci siamo basati su tre modelli principali, anche perché, diciamo, come hai detto giustamente tu, il mercato è ancora molto giovane, quindi si sta cercando di costruire un business model solido, non esiste un business model chiaro e quindi ognuno lo sta approcciando un po' come vuole. Noi ci stiamo direzionando su tre direzioni. Da un lato il mondo della produzione, che continua ad essere importante per noi, quindi un brand, un cliente terzo ci contatta per realizzare un podcast. Poi c'è tutto quello che è il mondo del network, di cui io sono, diciamo, a supervisione, che è diviso in due parti, il mondo dell'advertising, quindi tutto quello che riguarda il mondo della pianificazione pubblicitaria, spot e endorsement nativi dei podcaster, e tutto quello che è il mondo del branded content, quindi costruire insieme al brand e insieme ai podcaster una narrazione efficace all'interno di un palinsesto podcast già esistente. Quindi queste sono un po' le tre direzioni principali.
Ecco, abbiamo parlato appunto dell'aspetto pubblicitario. Qual è il potenziale del podcast come veicolo di advertising?
Beh, allora, tutti i report Ipsos, Nielsen e tutti quelli oltreoceano dimostrano che il podcast crea sicuramente una relazione molto intima con gli ascoltatori, e questo poi si ripercuote nei tassi di conversione, no? Quando si parla di pubblicità. Fai conto che Ipsos, ricerca di quest'anno, ha dichiarato che oltre il 70% degli ascoltatori podcast ricorda di aver ascoltato un messaggio pubblicitario, e di questi il 50% poi compie un'azione nei confronti del brand. Per compie un'azione intendiamo diverse cose, che sia una ricerca e che poi vada a finire all'interno del sito web, che sia un consiglio ad un amico o un parente del brand di cui ho sentito parlare, ma anche un 14% che riguarda poi l'acquisto del prodotto o servizio di cui si è parlato. Quindi effettivamente è molto efficace il podcast come mezzo pubblicitario da questo punto di vista.
Avete da poco lanciato una serie che si intitola Cartoline dall'Italia ed è il vostro primo original, no?
Esatto.
Quindi di cosa si tratta esattamente? E intanto poi ce ne saranno degli altri, e alla luce di questo, quali saranno le vostre strategie dei prossimi mesi? Che obiettivi avete?
Allora, sì, Cartoline dall'Italia è un progetto che vuol far emergere un po' tutte quelle storie nascoste che rendono fantastico il nostro paese, da persone, luoghi, aziende che hanno fatto un po' la storia del nostro paese, un po' una sorta di miscuglio di eccellenze italiane. Ed è un percorso settimanale che approfondiamo ogni settimana in circa 15 minuti con Ilaria Cappelluti, che è la nostra conduttrice. E sì, è il nostro primo original, nel senso che è una produzione completamente costruita in casa Voice.
E dove si può ascoltare?
Si può ascoltare ovunque, su tutte le principali piattaforme, da Spotify, Apple, Amazon e tutte le altre.
Bene, e quindi appunto alla luce di questo, quali sono i vostri propri obiettivi dei prossimi mesi e le strategie anche di sviluppo in questo mercato appunto che si sta facendo?
Beh, noi ci definiamo audio first, ma non audio only, nel senso che il nostro canale di comunicazione principale è il podcast, ma non ci limitiamo a quello. Quindi sicuramente una strategia anche per l'anno prossimo sarà quella di portare il podcast e i nostri creators anche fuori da questo mondo, che significa attività digitali su altri canali più visivi magari, o attività anche offline. Abbiamo fatto degli esperimenti quest'anno di spettacoli teatrali, qualche creator ha approcciato i social in maniera complementare al podcast, quindi non sono canali dove vengono semplicemente veicolati i contenuti, ma proprio dei nuovi canali dove si costruisce una nuova community. In più stiamo costruendo il nostro spazio fisico, la nostra home base, il nostro quartier generale, dove poter accogliere tutti i nostri creators, fare nuovi podcast e sicuramente anche produrre insieme a loro nuovi contenuti originali.
Bene, grazie. Ringraziamo Paolo Pacchiana, co-founder e head of network dell'audio media company Voice. E ti ringraziamo e ti auguriamo buonissima giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata. Battle lines are drawn.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, mercoledì ormai di fine ottobre, novembre è alle porte. Questa sigla di Obiettivo Daily, così 007, anche il nuovo album degli Ale, avrete riconosciuti Pat, Mal e Morten, che sono tornati, ha qualcosa di molto James Bond, benché più rilassato. È un album molto cameristico, molto da pop cameristico. Si intitola Through North e abbiamo ascoltato Hunter in the Hills. Aha. E adesso è appunto l'obiettivo. Un altro dei temi affrontati ieri dalla Premier Meloni, completamente impazziti ormai siete tutti per la Meloni, è quello della povertà, che ascolta, è un discorso che mi hanno detto abbastanza buono ha fatto.
Ma allora io l'ho trovato estremamente retorico.
Beh, è chiaro, è una politica, ci mancherebbe altro. Però, ieri ho letto addirittura un'amica su Facebook, non faccio nome, che dice: oddio, sono rimasta atterrita, siamo finiti. Secondo me c'è un attimo di pregiudizio, ma un
no,
attimo.
No, ci sono degli aspetti controversi, perché dietro le parole poi ci devono
certo.
essere i fatti.
Grazie,
e queste parole erano, come dire, dal mio punto di vista, accattivanti, molto retoriche.
Quante volte le abbiamo ascoltate queste cose? Sempre la stessa storia, solfa.
Ma poi bisogna vedere.
Non vedremo niente.
Siccome le dichiarazioni poi programmatiche sono una cosa, poi anche l'ideologia è altro, spesso vedremo come questa ideologia con queste parole si combina in un'azione pratica.
Ma Meloni sconta un pochettino il pregiudizio, il fantasma del fascismo,
leggermente. Sì, ne ha parlato e anche lì secondo me ha fatto un piccolo scivolone, un piccolo grande scivolone. Comunque vabbè, non è qui la sede per discuterne.
Allora, ha parlato della povertà, che è sicuramente una delle maggiori preoccupazioni degli italiani, soprattutto dopo 3 anni di continue gravi crisi. Almeno 3 su 10, secondo una ricerca sul terzo settore che è stata presentata qualche giorno fa, realizzata dal Non Profit Lab dell'Istituto Nazionale per la Comunicazione e da RAI per la Sostenibilità ESG. Quali sono i dati principali di questa ricerca?
Allora, intanto dall'esplosione dell'emergenza Covid nel 2020 si assiste in Italia a un progressivo aumento delle preoccupazioni generali sul fronte economico, come abbiamo detto, ma anche sanitario, alimentare, climatico e psicologico.
Ma cosa manca?
Nulla purtroppo. Ma c'è sempre tempo, secondo me.
Aggiungiamo.
Questa ricerca è stata condotta su un campione statistico di 1000 persone tra i 18 e i 75 anni e su un panel di 70 addetti ai lavori di organizzazioni no profit.
Ok.
La risposta è stata unanime, appunto, la più grande paura è proprio la povertà. In generale, come dicevamo, lo affermano 3 italiani su 10. Ma tra gli operatori però, tra gli operatori del non profit, la consapevolezza è anche più alta, perché sono 6 persone su 10 che dicono che il tema grosso è quello della povertà.
Sì, ma quali sono gli altri aspetti della crisi? Dai, che ce ne sono anche altri.
Ci sono altri 4 aspetti. della crisi che preoccupano molto gli italiani e in particolar modo anche gli operatori.
Certo.
L'insicurezza alimentare, il rischio del collasso del sistema sanitario italiano, è un grosso problema.
Sì.
Gli arretramenti nella lotta al cambiamento climatico e il diffondersi del disagio psicologico seguito alla pandemia e alle sue conseguenze sul tessuto economico e sociale, anche perché i numeri non sono incoraggianti.
E dici questi numeri non incoraggianti.
Allora, intanto, secondo i dati Istat relativi all'anno scorso, in Italia ci sarebbero 5,6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, il 9,4% del totale, e l'1,9 milioni di famiglie, 7,5%. Per l'ufficio statistico dell'Unione Europea, l'Eurostat, nell'agosto di quest'anno, cioè del 2022, le persone a rischio povertà erano circa 12 milioni, con un minorenne su 4 che vive in famiglie dove la povertà è una realtà quotidiana. Poi c'è il rapporto COP 2022 che segnala 18 milioni di persone in difficoltà ad accedere a beni e servizi di primaria necessità, 6 milioni in più dell'anno scorso.
Dove sono questi 18 milioni? Mi sembra una cifra mostruosa.
In difficoltà ad accedere non significa che non accedono a niente, però che fanno fatica. Questo è un dato importante.
No, è veramente una cifra mostruosa, 18 milioni. Sono quasi 20 milioni, quasi, non dico la metà della popolazione italiana. Mi sembra un po' un'esasperazione. Adesso io non voglio chiudere gli occhi qua là, però vedo insomma che il consumismo in realtà non arretra per niente.
Ma ci sono, secondo me, noi viviamo in
una realtà parallela?
Ma forse privilegiata.
Mamma mia, grazie al cielo, sicuramente siamo privilegiati. Chi è in prima linea su questi fronti?
Intanto appunto le organizzazioni del terzo settore che hanno reagito molto tempestivamente, in primo luogo all'esplosione del Covid, organizzando nuove campagne di comunicazione e raccolta fondi al 55% e nuovi progetti 45%, oltre a potenziare dove necessario quelli già esistenti 37% circa e procedere alla riorganizzazione di strutture operative e modelli di intervento 35%. Contemporaneamente sono aumentate anche le donazioni per cause però legate alle emergenze.
Certo.
Quindi, secondo i dati RAI, l'appello alle donazioni lanciato dalla Protezione Civile nel 2020 ha raggiunto una raccolta record di 169 milioni di euro.
Non ho capito. Per chi non ci crede, per chi complotta, per chi sospetta, a chi sono andati questi fondi?
Intanto alle realtà istituzionali, e questo ha messo tra l'altro in difficoltà le organizzazioni, cioè agli ospedali, ad altre organizzazioni istituzionali sono arrivati, e quelle non profit, le onlus per così dire, no, o meno. Infatti hanno registrato un calo del popolo dei donatori del 14,3% nel 2020 e del 12% nell'anno scorso, toccando quindi il minimo storico di appena 6 milioni di italiani, secondo l'Istat.
Ok.
In particolare, l'anno scorso il 71% di queste organizzazioni ha subito una contrazione della raccolta fondi. Sono dati dell'Osservatorio sul dono dell'Istituto Italiano della Donazione. E per il 32% il calo è stato superiore al 50%, cioè più della metà.
Certo.
Un dato abbastanza interessante è quello relativo alle modalità di raccolta fondi. Perché? Intanto, con il Covid è cresciuto il digitale. E nella top 3 dei sistemi di donazione ci sono social ads, 91,5%, l'EDEM, 75%, e Google Ads, 68%. E poi arrivano anche le piattaforme social, TikTok, e poi l'addressable TV.
Hai capito. Che scenario ci aspetta? Cosa succederà nei prossimi tempi?
Per quasi la metà di chi opera nel terzo settore, nei prossimi 2 o 3 anni i problemi saranno gli stessi di oggi. E il 38% degli intervistati ritiene che la maggior parte delle società si impegnerà per risolvere queste emergenze, mentre il 24% della società si potrebbe arrendere a una visione pessimistica, no? Della povertà crescente, di un individualismo crescente e le persone ripiegate su se stesse, no? Quasi la metà ritiene che il terzo settore saprà agire anche dove le istituzioni non arrivano, ma sarà sempre più necessario lavorare in sinergia proprio con le istituzioni e fare lobbying, anche perché c'è un grande timore di una crisi della solidarietà e quindi del calo delle donazioni.
Attenzione. The Online, The Sound, The Online, The Sound of TV vi saluta e vi rimanda la puntata di venerdì prossimo. Cara Silvia, ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento di lavoro.
L'auguro anche a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
E noi vi lasciamo, vi doniamo questa Mabe Frati, che è una violoncellista, cantante, compositrice nata in Guatemala e residente a Città del Messico, che abbina questa voce molto particolare al suo violoncello e soprattutto a una ricerca elettronica di primo livello. Se ne esce con questo secondo album che si intitola Se Vedes de Aquí e questa è Esta Vez. Mabe Frati, buona giornata, arrivederci a venerdì. Thank you.